Nonno Domenico racconta di Domenico Visigalli. Gesù, infatti, ha promesso di ritornare alla fine dell'età presente. Tornerò, Giovanni 14,3. E l'Apocalisse ammonisce: attenzione, viene tra le nubi e tutti lo vedranno, anche quelli che lo uccisero. I popoli della terra saranno sconvolti. Sì, amen. La buona notizia del ritorno di Cristo riempie tutta la Bibbia, specialmente il Nuovo Testamento. Alfredo Felice Vauché si chinò per tutta la vita sulle profezie bibliche che annunciano questo ritorno, diventando il più grande ricercatore e studioso della Chiesa avventista e noto e apprezzato anche in campo protestante e cattolico. Una quarantina di anni fa, un professore dell'Università di Firenze lo presentò ai suoi studenti come il più grande studioso vivente in campo escatologico. Fu anche nominato segretario della commissione di ricerche della divisione avventista sudeuropea e lasciò una mole considerevole di lavori sulle epistole del Nuovo Testamento, sul problema dell'immortalità, il battesimo, il santuario, le profezie di Daniele e Apocalisse, l'avventismo, il giudizio, il problema di Israele, l'origine e il destino dell'uomo e altre opere ancora. Nel 1963 l'Università Avventista Andrews del Michigan, USA, lo nominò dottore honoris causa in teologia. La biblioteca del seminario, inaugurata nel 1981, porta il suo nome. È lui che l'ha fondata e gli ha fatto dono della maggior parte dei suoi libri e del suo prezioso schedario di citazioni. Eppure questa grande figura di uomo e di studioso, il 17 dicembre 1985, all'età di 98 anni, ho detto 98, scriveva: vorrei poter rimettermi al mio mestiere di ricercatore per aiutare i miei colleghi assorbiti da altri compiti. Vedo avvicinarsi il mio 100° compleanno e ho fatto così poco per il mio maestro. Morì nel 1993 all'età di 106 anni. Si può ben dire che sono gli uomini come lui che fanno la storia della Chiesa. Univa a una vasta vastissima cultura che faceva di lui un vero sapiente, una grande saggezza, un gran senso della misura pari alla sua umiltà. Non c'era niente in lui dell'altezzosità di certi insegnanti che con il loro grosso difetto guastano quel poco che riescono a dare di quello che sanno. Roche era un buon cristiano che insegnava non solo con la parola, sempre pacata, precisa, sintetica, ma anche con il comportamento, con lo stile di vita. Io ringrazio il Signore per aver messo sulla mia strada un simile maestro. Penso a lui quando leggo nel Vangelo di Matteo, capitolo 7, versetti 28 e 29. Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, la folla stupiva del suo insegnamento, perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Chi erano gli scribi? Gli scribi erano eruditi o dottori della legge, incaricati di spiegarla e di insegnarla, e furono spesso rimproverati da Gesù per la loro incoerenza. Dicevano una cosa e ne facevano un'altra. Ma mancherebbe qualcosa al ritratto se non ricordassi la famosa ironia di Alfredo Felice Vaucher, le sue famose battute che facevano sbellicare dalle risa le migliaia di studenti che nei decenni passarono dal seminario del Salève. Un'ironia fine, elegante, che gli veniva dal suo sano realismo di uomo erudito, sì, ma con i piedi piantati in terra e con il senso dei suoi limiti. E dite poco? Gli piaceva viaggiare, anche perché faceva parte del suo mestiere, come lui lo chiamava, di ricercatore. Ho preso da mio padre, confidava, l'orologiaio svizzero Alfredo Giulio Vaucher, che nel suo peregrinare aveva lavorato anche a Novi Ligure, in provincia di Alessandria, dove io abito da anni. Quando era giovane predicatore a Genova, Alfredo Felice Vaucher, ancora giovanotto, andò, udite, 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 a trovare la sua ragazza in Svizzera, sul lago Lemano, tra Losanna e Ginevra, e ci andò in bicicletta, che è un bel pezzo di strada, centinaia e centinaia di chilometri, tra andata e ritorno. Non si sa quanti giorni ci abbia messo, su strade sterrate e superando il valico del Gran San Bernardo, 2.467 metri di altitudine, dormendo nei fienili e non mangiando nei ristoranti. E dopo aver fatto quella faticaccia, il futuro celebre ricercatore, arrivato a destinazione, si sentì accogliere dalla fidanzata, che non doveva essere molto espansiva. Si sentì accogliere dalla fidanzata con queste parole: perché sei venuto? Lui rispose: volevo vederti. Lei ribatté: adesso mi hai vista. E lui se ne tornò poco dopo a Genova pigiando sui pedali. Ma si sposarono e vissero felici e contenti.
Come sei bella, più bella stasera, Mario. Splende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se avverso il destino domani sarà, oggi ti sono vicino perché sospirà. Non penso, parlami d'amore, Mario. Tutta la mia vita sei tu, gli occhi tuoi belli brillano, fiamme di sogno scintillano. Dimmi che illusione non è, dimmi che sei tutta per me. Qui sul tuo cuore non soffro più, parlami d'amore, Mario. So che una bella e mariarda sirena sei tu, so che si perde chi guarda quegli occhi tuoi blu, ma che mi importa se il mondo si burla di me. Meglio nel gorgo profondo, ma sempre con te, sì con te. Parlami d'amore, Mario, tutta la mia vita sei tu, gli occhi tuoi belli brillano, fiamme di sogno scintillano. Dimmi che illusione non è, dimmi che sei tutta per me. Qui sul tuo cuore non soffro più, parlami d'amore.
Era una moglie paziente, la signora Emma Vauché, che sapeva stare peraltro e aspettare il marito sempre in qualche biblioteca. E una sera a casa, per cena, fece trovare nel piatto del marito un libro, visto che lui si nutriva sempre di libri. Già in là con gli anni gli piaceva visitare le città e le chiese dove aveva incominciato il suo ministero da giovane predicatore. Quando prendeva la parola si scusava dicendo: quando vi ho visitato anni fa vi ho detto che era l'ultima volta, ma mi sono sbagliato. il Signore deve essersi dimenticato di me. Una volta a Villa Aurora, Firenze, all'inizio di una predicazione disse: come potete constatare, i peccatori sono sempre in circolazione. Una cinquantina di anni fa, nella chiesa di Milano, io ero il pastore, lo aspettavo perché gli avevo chiesto di tenere una riunione, cioè il culto del sabato mattina. Guidava ancora e filava come una scheggia in macchina, ma arrivò in ritardo. Veniva dalla Svizzera e aveva trovato code a non finire. Non sapeva come scusarsi, perché era un uomo puntuale e preciso. E scuotendo il capo mi disse sorridendo: ha proprio ragione il profeta Isaia, non c'è pace per gli empi. Quando predicava, sempre brevemente, tirava fuori il suo Nuovo Testamento tascabile, si toglieva gli occhiali, mi sembra ancora di vederlo, si toglieva gli occhiali e aveva sempre un incoraggiamento da dare, un insegnamento da impartire, ma con parole semplici che tutti potevano capire. Una sera a Torre Pellice, provincia di Torino, dove l'indomani sarebbe iniziato un convegno pastorale, invitato a prendere la parola, lesse un testo biblico e aggiunse: siamo tutti un po' stanchi del viaggio. Quello che dirò in pochi minuti di commento non è molto importante. La cosa importante l'abbiamo fatta. Abbiamo letto la parola, la Bibbia. Per il suo 100° compleanno predicò davanti a un vasto uditorio nel Tempio Valdese di Torre Pellice. I suoi tanti ex studenti avevano i capelli bianchi. Meravigliò tutti predicando in italiano e traducendosi subito in francese. Un centenario lucido e pieno di brio, un vero miracolo alla gloria di Dio. 35 anni prima, al compimento del 65° anno di età, Alfredo Vaucher passò la mano nella direzione del seminario al pastore Pierre Lanares, di 39 anni, uno dei suoi tanti ex allievi, pur continuando però a insegnare. Ovviamente vi lascio immaginare la festa che gli organizzarono, una specie di festa di addio, con abbondanza di discorsi, di cori, di brani al pianoforte e così via. Era il 1951 ed ero presente anch'io, allievo che frequentava l'ultimo anno. Fu una cosa molto chic. Lanares, il successore, lo chiamò diverse volte mon maître, il mio maestro, e lo era, e come un grande maestro. Ed era visibilmente imbarazzato Lanares. C'erano anche i rappresentanti della divisione sud-europea, che noi ragazzi del seminario chiamavamo le gros légumes, cioè gli alti papaveri, insomma, un sacco di gente e tutti dissero la loro per onorare Voce. Poi finalmente dettero la parola a lui, a Voce, che fece forse la battuta più celebre tra tutte le sue celebri battute. Ascoltate, nel grande silenzio che si era fatto improvvisamente, iniziò dicendo: io mi sono sempre chiesto che cosa diranno al mio funerale. Stasera ne ho avuto un assaggio, una fragorosa risata collettiva accolse le sue parole e imbarazzò gli oratori. Continuò facendo con parole semplici gli auguri al suo successore e ringraziò la precettrice del convitto femminile che era stata sostituita per raggiunti limiti di età. Nella foga di tessere le lodi della celebrità Voce, la precettrice partente era stata completamente dimenticata. Voce era veramente un signore, un gran signore. Nel 1963 tornai al seminario per seguire un corso di aggiornamento dell'Università Avventista Andrews del Michigan, USA. In quell'occasione Alfredo Vaucher tenne un magistrale corso sull'escatologia in Calvino, interessantissimo. Eravamo circa 200 tra pastori e insegnanti di mezza Europa, quasi tutti i suoi ex studenti. E lui fungeva anche da traduttore dall'inglese. Quando qualcuno di noi, nel corso della lezione che faceva su Calvino, gli rivolgeva delle domande sulla materia, rispondeva con cortesia e precisione e finiva immancabilmente con queste parole: fin qui arriva la mia sapienza, ma se qualcuno vuole saperne di più può sempre interpellare i colleghi americani qui presenti. I suoi grandi doni erano sempre quelli: immutabili, chiarezza, semplicità e profondità di pensiero. Fu in quella circostanza che egli ricevette, alla fine del corso, la nomina a dottore honoris causa in teologia. Aveva 77 anni. Io gli chiesi, sorridendo, se fosse pronto a riceverla, la sua laurea, e mi rispose alla sua maniera con una battuta: ma stia zitto, fratello Visigalli, questi americani, lei lo sa, li conosce, hanno sempre la mania di fare le cose in grande. Stanno cercando una toga da dottore per la cerimonia, con relativa berretta o tocco, non lo so come si chiamino queste cose, ma lei mi ci vede sul pulpito con quella zimarra e quella specie di cappello strambo. Si sono rivolti all'Università di Ginevra, senza successo, e pensano addirittura di rivolgersi a Parigi, alla Sorbona. Io prego che non trovino quello che cercano, ma loro sono in quattro a pregare. Tanti erano i professori americani presenti. Ma vinse lui, e andò a ricevere la sua laurea honoris causa sul pulpito, senza zimarra e relativo cappello strambo. Fu uno spasso. Non so se gli americani colsero il significato delle semplici parole del neo laureato. Dopo aver ringraziato il Signore e l'Università Andrews, disse: io devo a tre donne la mia formazione spirituale e intellettuale. Prima di tutto a mia nonna, Catherine Revel Guédoux, che visse dal 1830 al 1930, morta centenaria, che fu la prima avventista di Europa e che mi insegnò a cantare i primi inni. Poi a mia madre, Mary Vaucher Revel, che visse dal 1859 al 1946 e che mi insegnò a pregare e a leggere la Bibbia, e infine a mia moglie, Emma Rosalie Vaucher-Rochat, che ha avuto l'ingrato compito di completare la mia difficile formazione. Infatti, la quarta edizione dell'Histoire du Salut, la storia della salvezza, è dedicata alla memoria della nonna, della madre e della moglie. La moglie sarebbe morta l'anno dopo, nel 1964, all'età di 78 anni, ma la laurea honoris causa non finì lì, no, non finì lì, state a sentire. Il giornale del seminario, L'Écho du Salève, L'Écho del Salève, volle intervistare il neodottore. Ne uscì un'intervista al vetriolo, il cui succo era questo: gli americani non potevano tollerare più a lungo che un non laureato come lui continuasse a insegnare teologia senza uno straccio di titolo accademico. E disse queste testuali parole: mi hanno dato la berretta di dottore per coprire le mie orecchie di asino. E l'articolo, corredato da uno schizzo in cui il neodottore cercava invano di coprire le sue orecchie di asino con la berretta di dottore. Un altro grosso spasso. Per carità, la laurea honoris causa in teologia a un erudito come Alfredo Felice Vaucher era più che meritata, meritatissima, ed era il giusto riconoscimento da parte dell'organizzazione. Ma lui, nella sua umiltà e autoironia, vedeva il lato buffo dell'evento. Due anni prima, nel 1981, era stata inaugurata la bellissima e nuovissima biblioteca intestata al suo nome. Mi trovavo lì nel 1982 e lo incontrai proprio all'ingresso della biblioteca che vedevo per la prima volta, costruita sui prati dove 30 anni prima avevo fatto i fieni. Mi disse: venga, venga, gliela faccio vedere, e mi precedette. Era veramente ed è veramente una bellissima biblioteca moderna, una vera sciccheria, piena di luce. All'ingresso si fermò davanti all'alto rilievo che lo raffigurava con la data di nascita, 1887, e mi disse: vede, qui tutto è pronto, non mi resta che morire, così completeranno il manufatto. In quell'occasione, quasi schermendosi, mi fece dono del suo voluminoso dattilo scritto di 200 pagine fitte, intitolato Note bibliografiche sul libro di Daniele 1982. Non ci si può chinare su quell'opera senza provare un senso di profonda commozione e riconoscenza per quell'uomo che in silenzio ha fatto tanto per la Chiesa. Un giorno di settembre 1982 ero appena arrivato dall'Italia in macchina con la nonna Lea alla nostra clinica La Lignière, dove sua sorella Rachele da anni era lo chef nella grande cucina della clinica. Alfredo Vaucher era ricoverato lì, ma solo in osservazione, e poteva uscire. Ci venne subito a trovare e, guardando i poveri piedi martoriati della nonna, che aveva conosciuto da bambina, con il suo sorriso bonario, fece una domanda volutamente provocatoria: chi ha peccato? Era la domanda che i discepoli rivolsero a Gesù davanti al cieco nato. Infatti era credenza degli antichi ebrei che qualcuno soffriva perché colpevole di peccato. E io gli risposi con le parole di Gesù: né lei ha peccato, né i suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifestate in lei. Giovanni 9:3. Sorrise. La nonna Lea aveva 3 o 4 anni e alla presenza del fratello Vaucher, che teneva una breve meditazione in casa dei suoi genitori a Montaldo Bormida, provincia di Alessandria, si alzò in piedi su uno sgabellino e cantò l'inno 282 del vecchio innario. Qualcuno se lo ricorderà: chi potrà dir qual sia la gioia e quanta che sgorga ognor dall'ineffabil tua presenza santa, o mio Signor, eccetera, imparato dal padre Federico Croce, sarto ma anche suonatore di clarino. Sapendo che andavo al seminario di Collonges per un raduno, mi chiese se gli davo un passaggio. Durante il breve tragitto, una mezz'ora di macchina, mi confidò: questi medici mi fanno diventare matto. Si figuri che mi permettono di uscire a camminare 10 minuti al giorno. Capirà, io sono abituato a camminare 2 ore al giorno, almeno. E aveva 95 anni. In realtà, quando era venuto con me, era scappato dalla clinica senza dire niente a nessuno. E quando se ne accorsero, eravamo già in Francia al seminario. Se l'era svignata come un ragazzino. Ritornò alla clinica alla fine del raduno. Nel corso dell'anno scolastico, al mercoledì sera dopo cena, nel convitto maschile, nella camera di qualcuno di noi italiani c'era la riunione di preghiera e talvolta invitavamo il fratello Vaucher a essere presente con noi e ovviamente a prendere la parola. Accettava sempre con piacere. Leggeva un testo, lo commentava brevemente e poi si inginocchiava con noi e con noi pregava. Dopodiché uno di noi lo accompagnava allo chalet dove abitava in fondo al campus in basso, e specie d'inverno con ghiaccio e neve era pericoloso. Quella sera toccò a me. Era sempre parco di parole. Timidamente approfittai per chiedergli un consiglio e lui mi dette una risposta breve e saggia. Il seminario accoglieva come ospiti molti missionari provenienti dal Camerun, dal Madagascar e da altri paesi africani. E questi missionari raccontavano le loro esperienze, illustrandole con diapositive a colori, e suscitavano in noi studenti sogni missionari. Napoleone diceva: nello zaino di ogni soldato della mia grande armée c'è sempre un bastone di maresciallo di Francia. Così, in noi studenti di teologia c'è sempre un sogno missionario. Espressi il mio desiderio di andare missionario in Africa. Sapete quale fu la sua risposta? Caro fratello Visigalli, anche l'Italia ha tanto bisogno di missionari. Anche l'Italia ha tanto bisogno di missionari. Aveva ragione, caro e vecchio fratello professore Vaucher, anche l'Italia ha tanto bisogno di missionari.